Newsline Sera.
Sono 18.34, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura: una donna di 81 anni è morta in seguito all'incendio che si è sviluppato questa mattina nella palazzina dove abitava in via Manzoni, località Gabolana, nel comune di Vaiano, in provincia di Prato. Due uomini che hanno tentato di intervenire per primi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti. Uno dei due sarebbe il figlio della donna deceduta. La palazzina di tre piani è stata evacuata, sono in corso controlli sulla staticità da parte dei vigili del fuoco a causare l'incendio. Potrebbe essere stato un cortocircuito elettrico nell'abitazione. Non viene escluso dagli accertamenti che un elettrodomestico o una coperta elettrica potrebbero aver innescato infatti le fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 8. Il figlio sessantenne, la vittima che viveva con lei, era in quel momento al lavoro. Appena giunto sul posto, ha cercato di entrare in casa per soccorrere insieme con un vicino alla madre che è inferma da molto tempo. Il tentativo però è stato inutile. Entrambi hanno inalato molto fumo che li ha storditi, sono stati portati all'ospedale Santo Stefano. L'appartamento è al primo piano di un condominio ERP. La polizia municipale ha chiuso la strada per consentire operazioni di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile. Tempi e procedure nel mirino degli inquirenti sul caso degli anziani morti in RSA tra Firenze e provincia. Dai primi esami di laboratorio intanto non emergerebbe nessun cibo contaminato. Si aspetta dunque anche l'autopsia sui corpi delle tre vittime per accertare se i decessi siano davvero dovuti alle pietanze ingerite. Ieri si è tenuta in regione l'audizione in commissione sanità dal consiglio regionale dei vertici della ASL Centro e Particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Minuto per minuto, nella ricostruzione dei fatti che hanno portato domenica 9 febbraio alla morte di tre anziani ospiti delle RSA fiorentine in seguito a una gastroenterite acuta, gli inquirenti non escludono niente, neppure le tempistiche che sono occorse dall'insorgenza dei malori fino all'arrivo delle ambulanze, su cui le famiglie stanno ora puntando il dito, sporgendo denuncia per chiedere l'accertamento delle responsabilità. Parlano di ritardi nella comunicazione, ipotesi che mette in discussione tutta la catena di procedure assistenziali, il come siano state affrontate dagli infermieri le richieste di aiuto da parte degli ospiti. Va a ingrossarsi il fascicolo, per ora a carico di ignoti, con la varia documentazione anche sanitaria richiesta dalla procura, a cui si aggiungeranno presto i risultati delle autopsie, di cui una, quella sulla vittima della residenza di Pelago, è già stata effettuata. Intanto l'esame dell'ASL sul pasto servito quella sera avrebbe dato esito negativo, non vi sarebbe nessuna traccia di batteri cui imputare l'intossicazione, ma altre analisi potrebbero partire nei prossimi giorni anche su campioni di cibo scongelato, additato da Sereni Orizzonti, gestore dell'RSA, come possibile origine dell'infezione. Molte domande dunque, ancora nessuna risposta, una strada che si allunga e diventa perfino questione politica. Ieri, dopo l'audizione del DG dell'ASL Centro Valerio Mari, Diego Petrucci di Fratelli d'Italia ha detto: è emerso troppo poco, la regione si costituisca parte civile.
Il tema del lavoro è sparito dall'agenda politica del governo, sono tutti distratti dagli equilibri internazionali, da quello che dice Trump, quello che dice Musk. Nessuno si occupa più dei lavoratori che continuano a morire sui posti di lavoro. L'ha affermato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, a margine del consiglio regionale del sindacato toscano che si è tenuto oggi a Firenze. Sentiamo alcuni passaggi del suo intervento.
Sono tutti distratti dagli equilibri internazionali, da quello che dice Trump e quello che dice Musk, e nessuno si occupa più dei lavoratori che continuano a morire sui posti di lavoro. Nessuno si occupa più dei 6 milioni di lavoratori con contratto scaduto. Nessuno si occupa più della sanità, dove c'è un contratto scaduto e il governo nella manovra ha già approvato un 2% di aumento per il 2025, ma non vuole metterlo disponibile nel contratto per rinnovarlo. Quindi noi chiediamo al governo di svegliarsi da questo torpore, perché ovviamente tenendo in considerazione quello che avviene a livello internazionale, la vita comune delle persone continua e continua purtroppo con quello che dice l'OCSE, che siamo il paese che dal punto di vista dei salari ha perso in assoluto più potere d'acquisto, con quello che dice l'Istat, che ci sono 6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta e altri 5 che rischiano di arrivare in povertà perché nonostante lavorino non ci sono i contratti rinnovati. Mi pare che tutte le grandi dichiarazioni fatte durante i mesi passati sulla patente a crediti e sulla patente a punti, oggi oggi sono smentite dai fatti. Gli incidenti mortali aumentano, non diminuiscono, aumentano rispetto al 2023. Nel 2024 ci sono stati più morti. Ci sono più morti e più silenzio da parte del governo.
Questa mattina ospite nei nostri studi la sindaca di Firenze Sara Funaro, vari i temi trattati. Siamo in contatto con Marco, prosegue l'iter della delibera per vendere i suoi libri in Piazza delle Cure. Sono situazioni complesse, lo sgombero e sottopasso ha fatto seguito ad esposti, ma miglioreremo il coordinamento degli interventi. Ha detto tra le altre cose Funaro, rispondendo alle domande degli ascoltatori dopo la diretta al sottopasso che abbiamo fatto con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti qualche giorno fa. Qui la Polizia Municipale, come sapete, il reparto antidegrado hanno provveduto a sgomberare di nuovo, peraltro, il sottopasso, sanzionando anche il noto libraio Marco, uno dei senza fissa dimora, che da tempo stazionava lì insieme con la sua collezione di libri. Sentiamo questo passaggio delle dichiarazioni di Funaro.
Marco lo conosco personalmente perché più di una volta sono stata lì, come c'è stato l'assessore e come ci vanno gli operatori. Il comune di Firenze ha messo in campo sia un tentativo di relazione con Marco, che sta continuando ad andare avanti, sia tutta una serie di azioni. Io ricordo che noi abbiamo portato proprio quest'estate una delibera per fare in modo che Marco potesse avere uno spazio, un banchino, in collaborazione con le associazioni per poter esporre e vendere i suoi libri, per cui per dargli anche un'opportunità di un'attività. Dall'altra parte gli è stata offerta anche un'accoglienza. Sappiamo che sono situazioni complesse e che ci vuole tempo, sia per il banchino ancora c'è bisogno di fare un accompagnamento, sia per la parte dell'accoglienza c'è bisogno che Marco ha i suoi tempi per poter
Quindi lei ci sta
entrarci.
Dicendo un percorso che è comunque aperto, c'è una presa in carico.
C'è una presa in carico e c'è un tentativo di presa in carico e c'è un'attenzione totale nei confronti di Marco. Poi a me dispiace per quello che è successo e tra l'altro ricordo che è avvenuto per degli esposti che erano stati fatti dai cittadini. Bisogna sicuramente lavorare per coordinarsi di più, bisogna lavorare per tenere tutte le cose insieme, però non è che Marco è abbandonato da parte dell'amministrazione comunale. Le opportunità che abbiamo messo in campo continuano a esserci, come per tutti gli altri senza dimora.
Funaro è anche tornata a parlare del futuro dell'Auditorium Flog. Dopo l'impegno preso proprio nell'ottobre scorso ai nostri studi, si è avviata un'interlocuzione molto positiva. Assessori competenti e gestori stanno lavorando insieme per fare in modo che la Flog possa riaprire. Questo è quanto ha ribadito la sindaca, parlando anche dei lavori per il cosiddetto ex mostro del Poggetto. Sentiamo ancora la sindaca.
Mi ricordo ancora quando proprio da qui si parlava della Flog e tra l'altro di un luogo che ha fatto la storia nella nostra città, che era un peccato avere chiuso e soprattutto un pezzo di storia che se ne andava. Io devo dire che con gli assessori, sia con Letizia Perini che con Giovanni Bettarini, che hanno tenuto contatti diretti e costanti, si è avviata un'interlocuzione molto positiva e stanno lavorando insieme ai gestori della Flog, insieme alla cooperativa per fare in modo che la Flog possa riaprire. Tra l'altro hanno fatto anche proprio comunicazioni ufficiali, per cui c'è la volontà di lavorare per l'apertura sia dell'auditorium che degli altri spazi. A breve poi ci faranno sapere le tempistiche. È chiaro che devono fare tutta una serie di adeguamenti normativi, l'antincendio, tutte le cose devono essere fatte, ma la prospettiva, dove prima c'era un grande punto interrogativo, oggi è di una riapertura. Io penso che questa sia una bella notizia per la città. In realtà, secondo me, viene poco valorizzato, ma noi in questo momento stiamo lavorando per andare a risolvere tutta una serie di problematiche grosse che c'erano in quella zona. L'ex mostro del Poggetto, che per anni è rimasto un buco, oggi, grazie all'azienda che ha deciso di far partire i lavori, grazie a un lavoro di coordinamento e di confronto con l'amministrazione comunale, noi abbiamo già portato la prima delibera per poi arrivare a fare la variante e fare in modo che partano i lavori.
E la sindaca Funaro oggi ha parlato anche del carcere di Sollicciano a Firenze. Il mio auspicio è che possa esserci più velocemente possibile un'interlocuzione per dare delle risposte, ha detto la sindaca. Ho visto che legittimamente le associazioni chiedevano un coordinamento, fino a che c'erano i direttori, il coordinamento c'era, ora manca un direttore ed è bene che ci sia. Proverò a prendere contatto col ministro Nordio, ha detto Funaro, perché Sollicciano ha bisogno di risposte. Poi Funaro ha ribadito La mia opinione è che Sollicciano vada battuto e ricostruito, ma nel frattempo ci vogliono altre risposte, perché la situazione non può rimanere così. Chiederò a Nordio, ha concluso la sindaca sulla questione del direttore, ma anche per poter affrontare tutti gli aspetti strutturali che stanno diventando sempre più problematici. La deputata e vice segretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini e il capogruppo azzurro in consiglio regionale, coordinatore regionale del partito Marco Stella, sono i due candidati di Forza Italia alla presidenza della regione Toscana per le prossime elezioni regionali. E quanto annunciato oggi a Firenze dallo stesso Stella, sentiamo le dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia.
Come Forza Italia abbiamo scelto di fare due nomi perché abbiamo la consapevolezza che dobbiamo dare una rosa di nomi più ampia rispetto a circoscrivere soltanto su un nome per quanto ci riguarda la candidatura a governatore, e anche perché sono due profili diversi, il mio e quello dell'onorevole Bergamini, un profilo di carattere nazionale ed internazionale, una grande esperienza in Parlamento, una donna estremamente preparata, con grandissimi rapporti, e la candidatura invece di un consigliere regionale come me che ha fatto un lungo percorso partendo dal consiglio di quartiere, facendo il consigliere comunale e per due legislature in consiglio regionale. Quindi mettiamo sul piatto, quindi sul tavolo delle candidature, due esperienze completamente diverse, due profili completamente diversi che vanno ad arricchire la rosa del centrodestra. Noi non mettiamo in discussione il centrodestra, arricchiamo, e devo dire che lo arricchiamo anche con figure, con profili diversi, con esperienze diverse, con storie di vita diverse, consapevolezza che il tempo è un elemento imprescindibile. Noi ci ritroveremo come segreterie regionali più presto possibile, credo addirittura a partire da settimana prossima inizieremo a lavorare sul programma elettorale. E poi naturalmente io non mi scordo mai, parlo per Forza Italia, che le regioni che vanno al voto sono sei, che c'è una mappatura di carattere nazionale. A noi spetta la possibilità di mettere sul tavolo regionale, sul tavolo nazionale, le donne e gli uomini migliori. Alessandro Tomasi non è mai arrivato a nessun tipo di tavolo prima, non c'è mai stato nessun tipo di preclusione da parte di Forza Italia, ma non è mai stato il candidato indicato dalla coalizione di centrodestra. Lo dimostra il fatto che in campo è arrivata Elena Meini ed oggi in campo arrivano Stella e Bergamini.
Intanto in Palazzo Vecchio continua la polemica tra la maggioranza e l'opposizione dopo il passaggio del consigliere Luca Santarelli dalla lista Funaro a Noi Moderati. Santarelli era presidente, è presidente della commissione per la legalità, e oggi c'è una riunione, la maggioranza in comune, cioè PD, AVS e Colò, ha lasciato la commissione politica per la promozione della legalità presieduta appunto da Santarelli. Oggi noi ci saremmo aspettati di ricevere un'email per le dimissioni dalla carica di presidente, hanno affermato il capogruppo del PD di Palazzo Vecchio Luca Milani e quello di AVS e Colò. Ci sono i codici, le norme, i regolamenti, poi ci sono i comportamenti a coloro che fanno la politica e si mettono a disposizione per occuparsi del bene pubblico e non per occupare il bene pubblico. Noi ci aspettiamo da questi che l'etica, la dignità delle istituzioni siano messe al primo posto dei propri comportamenti. Lei, Santarelli, credo che col suo comportamento abbia compromesso irrimediabilmente la nostra fiducia. Santarelli ha risposto chiedendo quale articolo imporrebbe dimissione il presidente della commissione. Mi dispiace molto che la maggioranza abbia abbandonato la seduta e non mi abbia permesso di parlare. Poi ha aggiunto: io oggi avrei proposto di non mettere in discussione l'atto perché oggi non vi erano gli equilibri proposti al regolamento. Se prima di andarsene mi avessero permesso di parlare, avremmo risolto il problema.
Questa è una storia di energie che si completano. Infatti, con Plenitude ed Eni Live, nella famiglia Eni, i vantaggi sono sempre di più. Trovi tutte le informazioni su eni.com. Da energie diverse, un'energia unica.
Con i suoi 7.932 metri di altezza, quella in camera di Marco è la montagna di vestiti più alta d'Europa.
Da IKEA è arrivata l'occasione giusta per fare ordine. Fino al 2 marzo trovi più di 100 prodotti scontati fino al 50% per organizzare la tua casa.
Somebody's fast.
E ora ci occupiamo di una vicenda che naturalmente ha dei risvolti nazionali e internazionali, ma altrettanto naturalmente ha a che fare con la libera informazione, con l'indipendenza del giornalismo, quindi una materia che non ha confini, potremmo dire, e riguarda tutti noi. Buonasera al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli. Grazie Carlo di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
È una vicenda molto pelosa, no? Che ha tanti profili, peraltro in cui ancora si capisce poco. Di certo quello che si capisce è qualche giornalista è stato spiato, non si è capito bene da chi, da cosa, quali sono le tue impressioni?
Sì, innanzitutto è una vicenda di grande opacità, non si riesce a capire chi e perché abbia inoculato questi software sui testi di cittadini che non dovevano essere spiati. E nel caso di Francesco Cancellato, che è un giornalista, questo contrasta non solo le leggi dello Stato all'European Media Freedom Act, che permette di intercettare i giornalisti solo in caso di fatti di terrorismo o di pericolo per lo Stato. E quindi siamo in presenza di una situazione di captazioni di interessati di contenuti sui persona, sui cellulari che sono illegali.
Ti sentiamo non molto bene, ma lo sapevamo perché sei in una situazione un po' precaria. Ti ringraziamo anzi di essere con noi. Brevemente, perché un cittadino comune dovrebbe essere preoccupato per questa vicenda?
Perché violando la segretezza della fonte, che questo è lo scopo, si presume, di queste intercettazioni illegali, vengono svelati l'identità di cittadini che si rivolgono a un giornalista per denunciare fatti gravi, delle violenze, dei soprusi. Allora, se non si garantisce l'anonimato delle fonti, viene messa in discussione la possibilità per i cittadini di essere informati.
Grazie a Carlo Bartoli, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti. Buona serata. Buona serata. Carlo era era in un posto dove sapevamo che il cellulare prendeva poco, però era importante sentire le sue parole, perché naturalmente questa vicenda, che come detto ha dei risvolti nazionali e internazionali, poi in realtà impatta su tutti noi, ed è comunque preoccupante che qualcuno, qualche apparato, non si sa bene chi, a quale scopo, spiasse così a ampio raggio senza, a quanto pare, quanto risulta al momento, ed è anche difficile capire, no? Cosa risulti al momento senza le necessarie autorizzazioni, che pur sempre ci devono essere in qualsiasi caso, tranne, come appunto ci ricordava Carlo Bartoli, se non è in pericolo la sicurezza dello Stato. Lo sportello sul testamento biologico a Firenze, la cellula coscione di Firenze, sta attivando per incrementare l'informazione all'esterno degli sportelli informativi. Uno è già partito da alcuni mesi presso il circolo PD San Lorenzo, stazione di via San Zanobi. Un altro si inaugurerà mercoledì 26 febbraio all'SMS di Rifredi e poi avrà una cadenza mensile. Altri sono in procinto di essere attivati in ulteriori punti della città. Ne parliamo con un attivista, Paolo Panizza, dell'associazione Coscioni.
Cerchiamo di diffondere la conoscenza di questo strumento che i cittadini hanno dal 2017, da quando viene promulgata la legge 219, ovvero la possibilità di esprimere anticipatamente la scelta terapeutica o diagnostica in previsione di un momento, di un quadro clinico in cui non si sarebbe nelle condizioni di autodeterminarsi. Le disposizioni anticipate di trattamento, così le chiama la legge, normalmente conosciute come testamento biologico, e in sostanza è il diritto di ognuno di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale. Mentre normalmente, durante il percorso di malattia, il paziente, in base alla stessa legge, si può autodeterminare direttamente, grazie a quella che viene chiamata la pianificazione condivisa delle cure, se uno non vuole però trovarsi al momento in cui non potrà decidere direttamente, può dare queste indicazioni per tempo attraverso questo strumento.
Cerimonia domani a Livorno per la posa di 8 pietre di inciampo alla memoria di altrettanti poliziotti caduti in servizio per mano di nazisti. Le 8 pietre saranno poste sul marciapiede davanti alla scalinata d'ingresso della questura di Livorno in via della Banca, alla presenza dei familiari, degli agenti, delle autorità civili, militari e religiose, ad essere ricordati il brigadiere Nicola Bucci, le guardie Giovanni Cannata, Francesco Ciro, Orlando Tonietto, le guardie ausiliari Washington Copernico, Orlando Maria, Umberto Petrucci, sottotenente Vittorio Labate, catturati dai nazisti il 20 giugno e fucilati tra il 23 e il 25 a Salvatelle di Terricciola in provincia di Pisa e a Nugola, la frazione Colle Salvetti Livorno, iniziativa già realizzata in altre questure italiane, mira a mantenere viva la memoria delle vittime dell'ideologia nazifascista. A Firenze invece sono state presentate oggi le misure che riguardano lavoro a distanza, buonipasto, cura dei luoghi di lavoro, welfare aziendale degli oltre 4.000 dipendenti del Comune di Firenze. Buonasera e grazie all'assessore al personale Laura Sparavigna, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e grazie a voi per dare spazio a queste novità.
Ci mancherebbe, perché come giustamente voi avete detto e dite, il benessere dei lavoratori è fondamentale, innanzitutto il benessere dei lavoratori che lavorano per il comune, no? Dal punto di vista di un assessore al personale.
Beh sì, ma poi pensateci, se per curare Firenze, per avere quella Firenze con la nostra qualità dei servizi, per avere un territorio sempre più protetto e curato, per avere servizi sempre più accessibili e capaci di rispondere ai bisogni di ognuno e ognuna di noi, che sono oggettivamente in crescita, lo dicevate anche poco fa, pensiamo all'aumento del numero di anziani, però di risposte sempre più personalizzate, insomma, per avere la Firenze di cui abbiamo bisogno come persone, che vogliamo come amministratori e amministratrici, dobbiamo curare in primis la macchina che tiene in piedi il comune, e cioè il suo personale. Poi, se posso aggiungere una zona polemica, nota polemica con il nostro governo, nostro in quanto abitanti dello stesso paese, mentre aspettiamo il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori del pubblico impiego degli enti locali, che è quel rinnovo dove dovrebbero esserci anche gli scatti salariali, è nostro dovere fare tutto il possibile per migliorare le condizioni di lavoro. E quindi ecco qui la delibera, che contiene punti concreti come lo scatto del buono pasto alle 6:30, siamo il primo grande comune toscano a fare questa cosa, ma anche misure come il rinforzo del lavoro agile, non solo come strumento di conciliazione vita e lavoro, e che quindi richiede magari una maggiore flessibilità organizzativa, ma anche modo per sperimentare nuovi modi di organizzare il lavoro e di creare dei co-working aziendali. E poi ovviamente, lo dicevate anche voi, questo però, se mi permettete, è anche il lato bello di avere una sindaca che viene dal mondo del sociale. Abbiamo portato la cura in ogni settore della politica amministrativa anche qua, e da cui il welfare culturale, sportivo e di cura. L'ultima nota, perché come immaginate questa delibera è frutto anche di un lavoro spalla a spalla con tutti i membri della giunta, assessore e assessore, il comune è gli uffici pubblici sono un po' la vetrina della città che vorremmo,
certo,
per questa transizione,
certo,
digitale e ambientale deve passare e deve partire anche da lì. Ci ricordiamo l'ultima estate le temperature matte che abbiamo raggiunto, non è che i lavoratori negli spazi del comune ne fossero esentati, e da lì la volontà di creare punti mensa, portare il verde nelle scuole, parcheggi per biciclette e monopattini, rastrelliere, coibentazione energetica e dicendo, che poi produce un risparmio economico per il nostro ente, in una ridistribuzione quindi nel bilancio e una cura di chi lavora da noi.
Assolutamente. Poi questa insomma, se mi permette una chiosa, no? Noi abbiamo vissuto anni in cui non diciamo per colpa di chi o per colpa di cosa i lavoratori del settore pubblico sono stati additati come fannulloni, no? E fantozzi, eccetera eccetera. È una campagna che io ho trovato sempre molto molto sgradevole, soprattutto perché all'interno della pubblica amministrazione ci sono delle persone, molti sono anche nostri ascoltatori che lavorano dalla mattina alla sera con coscienza per il benessere collettivo, come lei diceva. Colgo l'occasione per ringraziare ad esempio il personale della biblioteca di Calenzano, non è Firenze, mi perdoni, dove sono stato recentemente, dove ho trovato le persone con amore alla cultura, del servizio che fanno, e questo immagino sia dappertutto. Decisioni e delibere del genere servono forse anche a marcare culturalmente, no, una distanza rispetto a un certo modo di intendere il lavoro pubblico, o sbaglio, sono troppo ottimista?
No, noi la pensiamo esattamente così, e rendiamola chiarissima per chi ci ascolta e chi sostiene una radio come la vostra. Le città sono lo specchio dei grandi cambiamenti che abbiamo intorno a noi. Pensate al climate change o all'invecchiamento demografico o ai fenomeni migratori, via dicendo. Così come sappiamo che dobbiamo innovare la macchina pubblica per riuscire a rispondere ai bisogni delle persone, è evidente che dobbiamo investire anche sulla qualità di quelli che tengono in piedi la macchina con il loro lavoro. Ed è evidente che l'innovazione non possa essere fatta sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo, da una parte investiamo per innovare e ampliare la copertura dei servizi, dall'altra dunque investiamo per curare e rinnovare la nostra macchina. Va davvero di pari passo: il rapporto tra il dipendente pubblico e il cittadino è un legame inscindibile, perché l'uno è tutelato dalla Costituzione, l'altro la ha un suo lavoro. Sono d'accordo, io non so dove è nato il momento dell'idea perversa per cui il dipendente pubblico è una figura strana su una scrivania, perché il dipendente pubblico è ovunque intorno a noi, è la persona che guida il mezzo pubblico, è la persona che apre le scuole, che apre i servizi sociali, che garantisce l'equità, quindi nei servizi personale e cittadini, un unico filo diretto.
Grazie Laura Sparavegna, assessora tra le altre cose, perché ha diverse eredi, ma in questo caso al personale. Buona serata e buon lavoro a lei.
A voi, grazie, buona serata.
Aurora di sera, al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 25 febbraio, Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino sono i protagonisti di Premiata pasticceria Bella Vista di Vincenzo Salemme, una commedia che esplora il tema della cecità, anche morale, in una società ipocrita dove il riso amaro svela le crepe dell'umanità. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze fino al 10 marzo lavori in Lungarno Servistori con chiusura del tratto tra via Monicelli e piazza De Mozzi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Allora, è arrivato proprio un bel messaggio, leggo volentieri, da parte di Antonella, che dice: la biblioteca di Calenzano è proprio un bel ambiente, sia come struttura che come persona, infatti è sempre piena di gente. È vero, confermo, io ero lì insomma, per motivi miei, non stiamo a precisare cosa. L'altro giorno ho trovato delle persone fantastiche, un ambiente incredibile, è tutto pubblico, questo è il bello, no, del pubblico, per cui teniamoceli stretti questi posti, e anche le persone che ci lavorano vanno salvaguardate e vanno, come dire, non elogiate, perché in fondo sono persone che fanno il loro lavoro, ma lo fanno con passione, quindi vanno testimoniate, ecco, gli va dato merito attraverso la testimonianza, perché troppo spesso si parla del pubblico, dei contesti pubblici come qualcosa di degradato, di brutto, e forse c'è un disegno anche in questo, perché naturalmente poi se perdi garanzie e diritti in un certo ambiente, quello pubblico, che conta molto ancora fortunatamente in Italia, di conseguenza ne perdi molti di più negli altri settori. Scusate il pippone, andiamo avanti. Servizi e disservizi: durante la prima riunione della cabina di regia tra Toscana ed Emilia Romagna dedicata alle linee ferroviarie appenniniche, emergono alcuni nodi cruciali. Nei prossimi mesi ci saranno interruzioni importanti sulla Prato-Bologna e anche sulla Faentina, dove verrà installato un sistema di gestione e protezione del traffico ferroviario che offrirà maggiore sicurezza e celerità in entrata e in uscita dalle stazioni. Rimane alta l'attenzione sulla questione frane sul versante emiliano. Se non avessimo congegnato tra RFI e CNR questo sistema di allerta meteo e sul sistema franoso, dice l'assessore regionale dei trasporti Stefano Baccelli, il tratto Faenza sarebbe chiuso. Sentiamo al microfono di Sandra Salvato, insieme con l'assessora alla mobilità e trasporti della regione Emilia Romagna, Irene Priolo.
Quel che è emerso questa mattina è ingenti davvero investimenti, molto concentrati in questo periodo. Parliamo di circa 560 milioni di euro sulla Prato-Bologna e di quasi 250 milioni di euro sulla Faentina, che ovviamente produrranno in prospettiva un miglioramento del servizio e anche della sicurezza del servizio, ma in questa fase, in particolare nel periodo estivo, anche interruzioni e quindi disservizi. Dobbiamo in qualche modo però garantire una continuità, una regolarità del servizio, particolarmente difficile sulla Faentina, perché nel tratto emiliano-romagnolo ancora sono presenti qualcosa come 200 frane, c'è rischio per il maltempo ma anche di movimenti franosi, e tutto questo ovviamente anche degli effetti sul tratto toscano.
È ovvio che per noi è fondamentale che queste linee funzionino, non soltanto la Faentina ma anche, diciamo, la direttissima su Prato e anche la Pontremolese, perché noi dobbiamo garantire la vivibilità dei territori di cerniera, di confine, di crinale. Per noi la montagna non è un'area interna ma è una valorizzazione che dobbiamo preservare, e il servizio ferroviario da questo punto di vista per noi è un passo fondamentale. L'incontro di oggi ha lo scopo di rinsaldare i rapporti tra la nostra regione e la Toscana, è conseguente all'incontro che avevano già fatto il presidente De Pascale e Giani, e quindi noi porteremo un protocollo che oggi vede soltanto impegnate le regioni sulla direttissima e anche sulle altre linee all'interno della nostra giunta.
Il drammaturgo Stefano Massini inaugura la sua direzione artistica del Teatro della Toscana con Liberamente, una scuola popolare di scrittura che condurrà lui stesso. Il ciclo di quattro incontri a ingresso libero si terrà nelle domeniche mattina di marzo tra Pergola, Rifredi, Pontedera. Il tema su cui verrà chiesto di esprimersi è la paura. Sentiamo Massini intervistato da Viola Giacalone.
Non è un corso, non è un obbligo, non è una cosa a cui si paga, non è una classica scuola con i voti e con diciamo l'ansia da prestazione, è tutto l'opposto. È un'occasione per stare insieme gratuitamente la domenica mattina alla Pergola, a Rifredi, a Pontedera, in queste quattro date, la domenica mattina alle 11, chiunque, dall'anziano al ragazzino da solo oppure con la scuola, non fa alcuna differenza, accogliamo chiunque. Comunque le persone si mettono a sedere, gli verrà regalato un quaderno all'ingresso con una matita e io gli proporrò di scrivere alcune cose molto brevi su un tema, il tema della paura. Lanceremo alcune provocazioni, saranno alcuni esercizi anche credo divertenti. L'obiettivo è quello di provare a raccontare che cos'è la paura oggi, di che cosa abbiamo paura, ci sono tante paure ovunque, provare a raccontarle. Tutto questo grande materiale che raccoglieremo poi alla fine diventerà qualcosa, diventerà una pubblicazione, diventerà un libro, chi lo sa che cosa diventerà, però sarà molto bello ascoltare le persone e ancor prima che ascoltarle trovarsi insieme, la forza del teatro. Il teatro è un luogo che deve essere un luogo aperto, guai a concepire il teatro come un luogo chiuso, una cittadella fortificata. Il teatro è sempre un dialogo, sempre un confronto e sempre una dialettica in certi casi, accentuata anche. Trovo che sia la sua forza, lo è sicuramente dal Covid in poi, quando abbiamo riscoperto il teatro proprio come luogo di corpi. Presto scenderemo nel dettaglio della stagione prossima e ne vedremo delle belle, perché ci sono delle belle sorprese all'orizzonte.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è una storia che ci racconta di uno dei posti più martoriati al mondo, ovvero Gaza. E, come sapete, si sta tentando in qualche modo di tenere in piedi la tregua dalle parti di Gaza, ma no, non è semplice. Si parla di un genocidio. C'è una denuncia esplicita da parte Amnesty International. Questa sera all'Arcin, Piazza dei Ciompi, c'è un'iniziativa che prevede la presentazione del rapporto di Amnesty International proprio su Gaza e poi dopo la proiezione di un documentario che tratta di quello che è successo a Gaza, di quello che sta succedendo, un documentario di Al Jazeera, Investigating War Crimes in Gaza. L'iniziativa è cominciata alle 18:30 al Circolo Arci Vie Nuove, in Piazza dei Ciompi, al Circolo Arci Vie Nuove in Viale Giannotti 13. Per ora c'è la presentazione di dibattito, poi ci sarà, quindi c'è ancora tempo per arrivare se volete, la proiezione del documentario. Ti senti come se fossi un subumano, il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza, e questo il titolo del rapporto di Amnesty International Italia. Noi ne abbiamo parlato con una delle responsabili italiane di Amnesty International, ovvero Tina Marinari. Dal titolo del rapporto, no? Che insomma, ti senti come se fossi un subumano, che è un titolo molto forte. Perché questo titolo?
Perché non sono le parole che ci hanno detto i palestinesi ogni volta che sono stati intervistati. Hanno raccontato che questa è la sensazione, cioè quella di non sentirsi più esseri umani, dignitari di attenzione, di rispetto da parte delle altre persone, quello di non essere più considerati alla pari del resto dell'umanità.
Rispetto a questa vicenda, oggettivamente, che se ne possa dire? Capitasse a qualche altro popolo, non ci sarebbero dubbi, no? Saremmo tutti, davvero tutti scandalizzati, saremmo tutti in preda all'orrore, condanneremmo, no, gli autori di questo tipo di azioni. Rispetto a quello che accade sulla striscia di Gaza, invece, vediamo continuamente delle divisioni, dei distinguo, come se calasse una certa cortina di timore. Come mai?
Beh, è quello che noi abbiamo raccontato in questi mesi come un doppio standard. Quello che succede al popolo palestinese sembra sempre essere meno importante, meno grave, meno necessità di avere l'attenzione del mondo intero. Noi abbiamo ricercato numeri, dati, oggettivi che ci raccontano che Israele ha commesso e sta commettendo un genocidio. Gli esperti di conflitto ci raccontano che questa campagna militare ha registrato un più alto numero di vittime in un numero di mesi così piccoli che non si era mai registrato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo un numero di minori giornalisti, operatori sanitari che non erano mai stati uccisi in queste quantità in un conflitto moderno, e invece ancora oggi si fa molta difficoltà ad usare questa parola, quella appunto del genocidio, a volte perché si pensa che si possa fare una classifica tra la gravità dei crimini, tra i crimini di guerra, tra il genocidio, ma non è una classifica. È un'analisi giuridica la nostra che dimostra che non c'è un altro termine da poter utilizzare. Quello che è stato commesso in questi mesi e le conseguenze che la popolazione palestinese dovrà vivere nei mesi e negli anni a venire sono quelli di un genocidio.
Il reportage che verrà proiettato poi dopo la presentazione del rapporto di Al Jazeera denuncia crimini di guerra attraverso foto e video che sono postati online dagli stessi soldati israeliani, no? Quindi è quasi, come dire, una prova autoprodotta.
Sì, devo dire che come molte persone hanno raccontato, questo è un po' un genocidio in diretta, mentre in altri episodi della storia anche recente non avevamo così tante informazioni, testimonianze, ma non bisogna essere un ricercatore di Amnesty appunto per vedere i video in cui i militari israeliani festeggiano perché hanno distrutto una scuola, perché hanno distrutto un palazzo o perché sono passati con un bulldozer su un cimitero. Tutti episodi appunto che non fanno altro che andare a confermare quell'intento genocida che abbiamo cercato di dimostrare appunto nel nostro rapporto.
Allora, Israele racconta naturalmente che tutto quello che ha fatto l'ha fatto in conseguenza di quello che era accaduto l'ottobre di 2 anni fa e in virtù del fatto che a Gaza Hamas utilizzava i civili come scudi e i civili stessi erano dei supporter di Hamas e quindi non avrebbe potuto in alcun modo condurre un'azione militare differente per riportare da una parte gli ostaggi a casa, dall'altra naturalmente per stanare i terroristi di Hamas. Perché non vi convince questa lettura?
Da perché queste dichiarazioni non fanno altro che andare contro, distruggere quei principi sacri del diritto internazionale umanitario, che sono quello della proporzione, distinzione e precauzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i civili devono essere salvaguardati sempre e comunque in qualsiasi situazione, e non è accettabile pensare che le oltre 45.000 persone che sono state uccise siano tutti coinvolte nelle azioni militari, nelle coinvolte armate o che facciano parte appunto di gruppi armati militari. Non è giustificabile in alcun modo. In più abbiamo fatto analisi di attacchi di bombardamenti, 15 in particolare, che sono avvenuti di notte in zone residenziali e quindi con l'intento di voler colpire il maggior numero di persone e senza voler fare appunto nessuna distinzione tra obiettivo civile e obiettivo militare.
Siamo in conclusione di Newsline, l'intervista potete riascoltare in podcast tra pochissimo. Intanto vi dico anche, è stato revocato lo sciopero delle ferrovie del 22-23 febbraio. Domani il cielo sulla Toscana sarà poco nuvoloso con locali addensamenti di nubi basse, banchi di nebbia in mattinata, poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, nubi in aumento dalla sera, venti deboli tendenti a disporsi da sud-est, i mari poco mossi, le temperature minime in calo con possibili gelate mattutine all'interno, le massime invece in aumento. È tutto, una buona serata a Domenico Guarino, grazie a Giustina per l'ottima regia, la linea va a Popolare Network, però prima Chelsea Tights, ho fatto tutto al contrario perché pensavo di dirvi ci vediamo alla cena contro Radio Club al Tenax, per chi c'è, perché è sold out. A tra poco, ciao ciao.
Newsline Sera.